Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Anche se la sua biblioteca è chiusa dalle anguste pareti della casa, Aldo ha intenzione di costituire una biblioteca la quale non abbia confine che il mondo stesso.
Con queste parole il grande umanista e filologo Erasmo da Rotterdam descriveva il programma di un umanesimo senza confini di Aldo Manuzio, editore, grammatico, umanista italiano, considerato tra i maggiori editori del suo tempo, oltre che uno dei primi in senso moderno. Nato a Bassiano, nel Lazio, intorno alla metà del 400, negli anni in cui Johannes Gutenberg stampava la celebre Bibbia a 42 linee, soggiornò a Ferrara e a Carpi, prima di giungere a Venezia. La città in quegli anni è l'indiscussa capitale europea della stampa e così Aldo si trasforma in editore. Inizialmente pubblica grammatiche e testi in greco necessari per apprendere la lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano nel 1501, dà vita a una vera e propria rivoluzione, quella del libro tascabile. Se prima si leggeva per necessità e lo si faceva a voce alta, da quel momento in poi leggere diventa un piacere a cui dedicarsi in silenzio. Poi con l'amico Pietro Bembo, Aldo Manuzio introduce nel volgare italiano i segni di interpunzione che erano utilizzati soltanto nel greco antico. La sua attività non durerà a lungo, 10 anni decisivi, nel corso dei quali Manuzio riuscirà a imporre non soltanto un modello di editoria guardato con ammirazione in tutta Europa, ma un modo nuovo di accedere ai testi. Quando muore nel 1515, il mondo del libro è definitivamente cambiato. Ne parliamo con Alessandro Marzo Magno, storico e giornalista, autore del recente volume L'inventore di libri, Aldo Manuzio e la Venezia del suo tempo, pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Marzo Magno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Sin dall'inizio l'Italia fu tra le mete preferite dai tipografi tedeschi come Johannes von Speyer, emigrato a Venezia, o Schweinheim e Pannartz, che introdussero la stampa a caratteri mobili appunto in Italia. In che misura Aldo Manuzio, nato nel Lazio, ne fu influenzato nei suoi spostamenti successivi per Ferrara e per Carpi?
Beh, intanto c'è da dire che era un po' un mondo alla rovescia, no? Perché i tedeschi venivano a stampare in Italia perché in Germania non c'erano abbastanza capitali per impiantare tipografie e quindi venivano in un paese che al tempo era più ricco della Germania, ovvero l'Italia. E questo ai nostri occhi appare alquanto strano. E per quanto riguarda Aldo Manuzio, tutte le fasi della sua vita precedente a Venezia, in qualche misura a Carpi, ci sono abbastanza oscure, non sono rimasti documenti. Si presume sia andato a Roma a studiare, ma non sappiamo bene chi abbia finanziato i suoi studi, se la famiglia, oppure se i principi caetani che erano i signori di Sermoneta e di Bassiano, dove lui era nato. Dopodiché si sposta a Ferrara, dove va a studiare il greco o ad approfondire il greco, perché non sappiamo quando avesse cominciato a studiarlo, e a Ferrara conosce Francesco Pico della Mirandola, che anche lui stava approfondendo il greco, il quale lo segnala alla sorella. La sorella era la principessa di Carpi e aveva avuto 2 bambini, i principini Alberto e Lionello Pio, e quindi Aldo si sposta a Carpi per fare da precedore ai due principini. Avevano 5 e 3 anni quando lui si sposta. Non sappiamo se avesse avuto contatti con il mondo della stampa, cioè totalmente ignoto, e quindi non sappiamo se da questo siano state determinate le sue scelte successive.
Ormai quarantenne, tra il 1489 e il 1490 approda a Venezia. Perché quella che lei definisce la rivoluzione manuziana viene nel Rinascimento proprio nella città lagunare, proprio a Venezia?
Sì, perché era l'unico posto dove sarebbe potuto avvenire, perché Venezia era la indiscussa capitale editoriale dell'epoca. A Venezia, verso negli ultimi decenni del 400, operano 150 stamperie, poi verranno ridotte, insomma, un numero enorme. Più avanti, nella prima metà del 500, si arrivano a stampare la metà dei libri che si stampavano in tutta Europa e i tre quarti dei libri che si stampavano in Italia, e quindi era un luogo dove era completa quella che noi oggi potremmo chiamare filiera del libro, cioè tutto, si trovavano gli incisori, e infatti poi Aldo Manuzzo si avvarrà del migliore degli incisori dell'epoca, e si trovavano le persone che potevano comporre i testi, che potevano correggere le bozze. C'erano gli studenti dell'Università di Padova, per esempio, che a tempo perso per arrotondare facevano i correttori di bozze, e si trovavano persone in grado di parlare qualsiasi lingua e quindi di comporre testi anche in lingue che non fossero l'italiano. Aldo comincia a stampare in greco.
La stampa a caratteri mobili era stata inventata in Germania, a Magonza, da Johannes Gutenberg. Che cosa differenzia Aldo Manuzzo da Gutenberg?
Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili. Aldo utilizza l'invenzione di Gutenberg per inventare il libro. Questa è la sostanziale differenza. In Italia, come è già stato detto, si era già cominciato a stampare, ma il libro quattrocentesco, il cosiddetto incunabolo, cioè il libro in culla, era un oggetto fondamentalmente diverso dal libro come lo conosciamo noi oggi. Invece Aldo Manuzzo codifica il libro esattamente come noi lo utilizziamo ai nostri giorni, cioè con tutti quegli elementi che lo caratterizzano: autore, titolo, frontespizio, marchio editoriale, pagine numerate da tutte e due le parti, indice, apparati, sono tutte invenzioni di Aldo Manuzzo. Il libro quattrocentesco ci risulterebbe estraneo, il libro cinquecentesco post Aldo Manuzzo è per noi riconoscibile.
Qual è stata la portata della rivoluzione manuziana e qual è stata la sua impronta capace di segnare per sempre il mondo del libro?
Beh, l'aspetto più importante della rivoluzione manuziana è stata quello di creare il bisogno di leggere, di creare la lettura per divertimento, per passatempo, che non era concepita prima. E questo avviene attraverso il libro tascabile, cioè attraverso il libro piccolo. Il libro piccolo è il libro che si può portare con sé, lo si può leggere nei momenti di pausa, nel tempo libero, lo si legge in silenzio. Questo è un particolare che forse ci sfugge, ma prima del libro piccolo si leggeva a voce alta, spesso era qualcuno che leggeva per gli altri. E poi si leggeva o per lavoro o per istruzione, soltanto in pochi casi si leggeva per passatempo. E quindi cambia tutto, cambia il modo di leggere. Viene diffuso il modo di leggere che ancora oggi c'è proprio. Noi oggi leggiamo i libri per piacere e nei momenti di pausa, esattamente come ha insegnato Aldo Manuzzo.
Nasce il libro portatile in volgare, il cosiddetto libretto da mano, che si rivolge ad un nuovo pubblico di lettori colti e, come diceva, risponde a un nuovo tipo di lettura più disimpegnata e libera. Quindi un libro nuovo e diverso che decreta la fine del manoscritto, ma con quale rapidità avviene questo passaggio realmente, il passaggio dal manoscritto al libro manuziano?
Non è un passaggio rapidissimo, anzi si andrà avanti per ancora per secoli con il manoscritto. Non so, ricordiamo per esempio che ancora nel 600, alla fine del 600, le gazzette, cioè i giornali, erano stampati, ma esistevano anche i riporti scritti a mano. e quindi sopravvive la scrittura manuale, il manoscritto sopravvive. E nell'epoca di Aldo Manuzio esisteva un contrasto, cioè un po' come oggi, no? Ci sono di fronte alle nuove tecnologie, sono le persone che si spaventano, che dicono ah, cosa succederà. A quel tempo era lo stesso nel passaggio tra la scrittura e la stampa, e quindi per esempio c'era un monaco a Venezia che lanciava pesantissime invettive contro la stampa, chiamando la prostituta e dicendo che la stampa avrebbe costretto, avrebbe prostituito la conoscenza e la cultura, perché l'avrebbe ridotta a poca cosa, una cosa volgare, che invece soltanto la scrittura poteva essere all'altezza della diffusione della cultura. Però appunto poi è una battaglia che è stata persa, insomma. D'altra parte ci fu qualcosa di analogo anche nel mondo antico, quando si passò dalla tradizione orale alla scrittura. Gli Aedi protestavano contro gli scribi perché ritenevano che soltanto oralmente potesse essere tramandata la conoscenza. Quindi sono dei ritorni che ci sono in varie epoche.
E sicuramente anche il libretto da mano fu accolto con un certo scetticismo. La passione di Aldo Manuzio furono sempre i grandi classici greci e latini. Quali testi pubblica inizialmente?
Beh, le primissime cose sono una grammatica greca e poi dei testi di lettura, diciamo così. Non dobbiamo mai dimenticarci che Aldo era un insegnante e che, come detto, comincia a stampare molto tardi, perché comincia a stampare che era già quarantenne. Ora, oggi per noi un quarantenne è giovane, nel 500 mica tanto. E quindi stampa quello che gli serviva per insegnare. E quindi stampa la prima cosa, proprio sono gli erotemata di Costantino Lascaris, cioè una grammatica greca. Ma dopo, subito dopo, diciamo quasi in contemporanea, affronta Aristotele e quindi pubblica l'opera omnia di Aristotele, con un'attenzione filologica spasmodica, perché cerca codici, manoscritti, diversi codici della stessa opera, in modo da poterli mettere a confronto fra di loro e fare quella che in gergo filologico si chiama collazione, cioè incollare tra loro le diverse versioni dei codici per cercare quella migliore. E quindi insomma comincia subito con Aristotele, che è l'opera più importante della filosofia greca, più di Platone allora, perché insomma c'erano diverse considerazioni di Platone e Aristotele nel 500 rispetto a quelle, anzi alla fine del 400 rispetto a quelle che abbiamo noi oggi.
Aldo Manuzio era un uomo molto colto, come lei dice nel suo libro, ebbe stretti contatti con l'élite culturale del tempo, infatti si lega ad alcuni tra i maggiori intellettuali dell'epoca. Quali furono i suoi interlocutori principali?
Beh, detta così viene subito da dire Erasmo da Rotterdam, che fu anche un suo intimo amico, ma prima di Erasmo dobbiamo dire Poliziano, poi gli intellettuali greci che stavano a Venezia. Venezia era diventata una specie di piccola Atene, no? Perché non dimentichiamo che nel 1453 era caduta a Costantinopoli, per cui molti dotti erano scappati dalla nuova città ottomana, erano venuti in Italia, a Firenze, a Roma, poi un po' dopo a Venezia. Pietro Bembo è una delle più importanti figure dell'umanesimo italiano e oltretutto l'inventore della lingua italiana. Noi oggi parliamo l'italiano di Dante Petrarca come è stato codificato da Pietro Bembo. Come dicono i linguisti, Dante Petrarca e Boccaccio sono stati padri dell'italiano a loro insaputa. È stato Pietro Bembo nel 500 a Venezia, amico di Aldo Manuzio, a creare proprio materialmente la lingua italiana. E poi appunto Erasmo da Rotterdam, che viene a Venezia nel 1507-1508 perché vuole farsi stampare gli adagia da Aldo, sostenendo che soltanto la bellezza dei caratteri aldini avrebbero potuto dare prestigio alla sua opera. In effetti andò proprio così, perché Erasmo da Rotterdam era già un personaggio conosciuto quando venne a Venezia, ma quando andò via da Venezia sarà famoso, e quindi la diffusione della sua opera e la sua fama sono proprio dovute all'edizione aldina degli adagia.
Erasmo da Rotterdam, che soggiornò a lungo anche a Basilea, dunque circondato da intellettuali, molto attento alla cultura, Aldo Manuzio aveva naturalmente anche spiccate doti imprenditoriali. Si può dire che sia stato tra i più importanti editori della storia, forse il primo?
Sì. Tra l'altro volevo aggiungere appunto che Erasmo, andando via da Venezia, va a Basilea, e dove continua a conservare rapporti con l'officina Aldina, e quindi anche da Basilea intratterrà una fitta corrispondenza con la tipografia di Aldo. Aldo era forse il primo editore della storia, perché era anche un attento imprenditore. Mette insieme queste due caratteristiche: un uomo molto colto, e quindi ha un'idea precisa di quello che vuole stampare, no? Si dà una, quella che oggi chiamiamo linea editoriale. Quindi, come abbiamo detto, la sua linea editoriale era quella di stampare i classici, ma anche sta attento al profitto, perché è un uomo che si rende conto che comunque bisogna guardare al portafogli. E in effetti, anche da questo punto di vista era un altro mondo, il Cinquecento, perché al tempo con i libri si guadagnavano discrete somme, magari non si diventava così ricchi, come parlando di Venezia, come con il commercio delle spezie, però insomma Aldo Manuzio conquista una certa agiatezza grazie alla stampa, grazie al libro. E quindi insomma tutta la sua attività di editore è attenta anche al punto di vista imprenditoriale, anche al profitto della sua impresa, e per esempio comincerà a stampare in latino classici latini, perché i classici greci vendevano bene ma non benissimo, perché comunque la fetta di popolazione in grado di leggere il greco antico non era così ampia, per cui affiancò alla produzione greca anche la produzione latina, che gli consentiva dei margini di profitto maggiori.
Oltre al libro tascabile, un'altra novità di Aldo Manuzio fu l'introduzione dei caratteri. Alcuni sono ancora in uso oggi, molto interessante questo aspetto.
Qualcuno ha detto che i caratteri a stampa sono l'eredità più viva del Rinascimento italiano ai nostri giorni, perché i caratteri con cui sono stampati i nostri libri e i nostri giornali sono una diretta eredità dei caratteri aldini. I giornali sono stampati in Times, che era il carattere del Times di Londra, no? Ecco, il carattere Times è ripreso dal carattere Garamond, che sviluppò Claude Garamond a Parigi alla fine del Cinquecento, sulla base dei caratteri aldini. Proprio erano il suo esempio. E poi il corsivo. Aldo inventa il corsivo. Mentre elabora un tondo molto elegante che poi verrà ripreso, il corsivo non esisteva prima di lui. E quindi grazie a un incisore di Bologna che si chiamava Francesco Griffo, vengono approntate delle serie di caratteri corsivi, e anche il corsivo in uso ai nostri giorni. Tra l'altro in inglese si chiama italic, perché gli inglesi hanno ben più consapevolezza di noi italiani del fatto che il corsivo sia nato in Italia. Noi spesso nemmeno lo sappiamo.
Aldo Manuzio pubblicò moltissimo, e tra i tanti libri anche un'autentica opera d'arte. L'Ipnerotomachia Polifili, detta anche Polifilo, considerata una pietra miliare nella storia dell'editoria insieme alla Bibbia di Gutenberg, considerata uno dei libri più belli del Rinascimento. Quindi quale fu la portata di quest'opera sui contemporanei?
Sì, qualcuno ha scritto anche il libro più bello del mondo. In effetti è un libro più da guardare che da leggere, e infatti i contemporanei lo guardarono più di quanto lo lessero, anche perché è scritto in una lingua piuttosto difficile, perché è una lingua inventata, un insieme, un mix di volgare italiano, di latino, con parole greche e anche talvolta parole di altre lingue oppure parole inventate. È una storia onirica, una storia d'amore, insomma, tra i due protagonisti, Polifilo e Polia. Ispirò molti artisti, e ci sono dei quadri, per esempio di Tiziano, che sono chiaramente ripresi dalle tavole dell'Ipnerotomachia Polifili. C'erano queste incisioni, circa 150 incisioni bellissime. Le più belle sono opera di Francesco Bordone, che era un incisore dei contemporanei, non so, era un padovano che aveva una bottega da incisore a Venezia. Però il paradosso è che era stato un libro che Aldo non aveva mai particolarmente amato, perché era un libro su commissione. Ora sappiamo che gli editori, anche oggi, per essere editori devono stampare a proprio rischio, no? Assumersi il rischio di impresa. Poi però ci sono delle volte in cui delle offerte con le quali non ci si può rifiutare, e quindi nel caso del Polifilo andò proprio così, cioè un finanziatore diede ad Aldo Manuzzi una cospicua somma per stampare questo libro, che lui stampò, e però non lo considerò mai suo, perché non era stata una sua scelta, era stato appunto, era stato un finanziamento. Noi oggi invece lo ricordiamo soprattutto per questo libro, perché non c'è dubbio che è l'opera più nota di Aldo Manuzzi, più famosa e anche più costosa, perché insomma è stato venduta una copia all'asta da Christie's per $330,000, quindi insomma è un libro costosetto.
Allora, concludendo, Marshall McLuhan rilevò la sostituzione nell'uomo tipografico di una percezione visiva al posto di quella sensitiva dell'uomo dell'era manoscritta, e l'affermazione della lettura silenziosa al posto di quella ad alta voce, portandolo alla conclusione che la differenza tra l'uomo di cultura tipografica e l'uomo di cultura manoscritta è grande quasi quanto quella tra l'analfabeta e l'alfabeta. Quale, Alessandro Marzo Magno, la sua eredità nel momento in cui stiamo vivendo una nuova rivoluzione, il passaggio dal libro cartaceo a quello elettronico?
Sì, anche se devo dire che questa rivoluzione in questi ultimissimi anni è un po' rallentato, perché in realtà diciamo una decina d'anni fa, più o meno circa, era stata decretata la morte del libro di carta, e invece il libro di carta gode ancora di buona salute, e quindi il libro elettronico si sta affiancando al libro di carta più che sostituirlo. Certo è che io non mi lancio in previsioni, ed è difficilissimo farlo. Faccio questo confronto: quando nel 1501 Aldo Manuzio stampò il primo classico in formato tascabile, che lui lo chiamava portatile, ma poi quello è in ottavo, certamente non avrebbe potuto immaginare che noi 500 anni dopo avremmo continuato ad utilizzare quel formato, e che 500 anni dopo sarebbe stato un formato molto familiare a chiunque lega libri. Ecco, quindi io non solo non so cosa succederà tra 500 anni con il libro elettronico, ma nemmeno tra 5. Quindi, visto che appunto 10 anni fa c'era una percezione diversa, no? E quindi non mi lancio in previsioni. Credo che tutto ciò che contribuisca ad allargare la lettura e la fruizione del libro in quanto contenuto sia senz'altro il benvenuto.
Il libro di Alessandro Marzo Magno, ospite della trasmissione di oggi, l'inventore dei libri Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo, pubblicato recentemente dalla Terza, propone una ricca bibliografia sull'umanista editore rinascimentale. Mi limito a segnalarvi Aldo Manuzio, l'uomo, l'editore, il mito, di Martin Davis e Neil Harris, pubblicato da Carocci, e Aldo Manuzio, lettere prefatorie a Edizioni Greche, a cura di Claudio Bevegni, pubblicato da Adelphi. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e un cordiale a risentirci.